Storie, personaggi, vicende,
persone.
Storie.
Un incontro che dura 30 minuti.
Storie.
Cari amici, bentrovati da Laura De Luca. Oggi una puntata decisamente straordinaria di storie. Il protagonista è Tullio Pericoli, pittore, illustratore e disegnatore italiano. Si è raccontato durante una visita che ci ha concesso nel suo studio a Milano a Corso Concordia. E mi accompagnavano però in quella occasione, la trasmissione è stata registrata qualche mese fa, due persone, Pino Colizzi e Paolo Lagazzi. Scortata da un attore e da un poeta, da un esperto di poeti, raccontare una storia, incontrare un artista, è diventato strada facendo un gioco davvero nuovo, inedito. E la storia che raccontavo, che raccontavamo, si è riempita, come sentirete adesso, di immagini e si è animata di voci. Buon ascolto. Buongiorno maestro Tullio Pericoli.
Buongiorno,
grazie
buongiorno,
di averci ricevuto nel
voi.
Suo studio. Senta, da dove cominciamo? Passeggiamo un po', cominciamo dalla parte
in fondo. Pensare, immaginare lei dove cominciare, arrivando qui che cosa trova, da dove comincerebbe?
Allora io
lei?
Comincerei entrando a destra, in fondo a questo grande locale, metà libreria e metà laboratorio, in fondo a destra entriamo nell'area laboratorio. Intanto prima ancora di decidere dove entrare, entriamo in un'atmosfera olfattiva, che è un mix di trementina.
Sì, ci sono ancora gli odori antichi della pittura. E gli strumenti sono sempre gli stessi, ancora oggi. E quindi sono colori ad olio, trementina, pennelli. Io per la verità uso anche molti altri attrezzi, che sono come delle cose che incidono sulla superficie del colore. Questi per esempio,
e che, cioè, insomma, sono, mi piace un po' di spatole,
sì, e anche degli strumenti che si usano per le acque forti, per esempio delle punte, sì, da incisore, che uso per dipingere, per incidere la pittura con dei tagli a volte.
Ecco, per esempio due dipinti che sono montati adesso sul cavalletto in questa zona dello studio.
Allora diciamo, si può dividere in tre zone. Questa è la zona dove lavoro alla pittura. Quello è il tavolo dove disegno, e in fondo c'è un grande tavolo dove leggo.
Ed è vicino a una grande parete di libri, a parte che poi i libri sono presenti sparsi,
sì,
dimenticati,
libri ce ne sono tanti,
aperti, sì, un po' dovunque. Adesso ci troviamo allora nel terzo della pittura, dove è più forte,
sì,
l'odore della trementina, e ci sono montati sui pannelli due dipinti, due paesaggi, un paesaggio, entrambi i formati sono quadrati. Un paesaggio è un paesaggio naturale,
sì,
e l'altro paesaggio è un
paesaggio
volto. Umano.
Sì, non è che non trovi molta differenza. E io ho immaginato, anche facendo una mostra a Roma qualche anno fa al Museo della Rapacis, che ho intitolato Lineamenti, dove volevo fare questa sorta di raffronto, di congiunzione tra i lineamenti del volto e i lineamenti di un paesaggio, immaginando che tutti e due contengano o nascondano o mostrino o rivelino un'anima. E ecco, questi due quadri che sono qui, non, quasi per caso, uno viene dalla mostra di Roma, è un ritratto di Testori, l'altro invece è un quadro fatto più recentemente. E io non so, voi che li vedete potete anche dirmi se la mia supposizione è giusta o sbagliata. Questo avvicinamento del volto al paesaggio è una cosa che ha contagiato molto e molti. Io prima non ne avevo mai parlato, e io non credo che qualcuno, non so se lei si ricorda di qualcun altro che ha parlato del volto come un paesaggio o viceversa, però è come se fosse stata una cosa, come fosse stata già un po' nell'aria, che è stata subito raccolta. Adesso io mi sento dire, beh sì, naturalmente il volto è come un paesaggio come un volto, Ma qualche anno fa questo non si diceva.
Sì, che ci sia un po' una traccia della nostra cultura ecologica,
ecco,
di attenzione alla natura.
Come se fosse una cosa che si è, come fosse stata nascosta e rivelata. E come fosse normale ormai dire, sì, il volto in fondo è come un paesaggio, ma normale non lo è.
Non è poi tanto scontato. Sì. Paolo Lagazzi voleva dire qualcosa.
Sì, no, mi è venuto in mente una cosa. C'è un bellissimo libro di Georg Simmel su Rembrandt che parla dei volti, no? I volti di Rembrandt contengono tutto il tempo della loro vita. No? In ogni volto è come se fosse condensato il tempo di un destino, no? Simmel non parla di volti come paesaggi, ma parla di volti come romanzi in un certo senso, no? Però nei ritratti e anche nei paesaggi di Pericoli io vedo il fatto temporale diventa un fatto spaziale, cioè io guardo questo volto di Testori, è come se contenesse tutti gli spazi delle sue immaginazioni, tutti gli spazi delle sue fantasie. Io in queste rughe, in queste righe, vedo qualcosa che è, come dire, la linea di intersezione tra una vita e un'opera. E per esempio una vita e un'opera di uno scrittore, ma anche la vita e l'opera dei contadini che hanno lavorato la terra. Comunque adesso queste sono le prime idee che
avrei da dire. Allora, intanto a proposito di Simmel, questo ritratto in qualche modo contraddice anche un po', secondo me, qualcosa che Simmel affermava, parlando appunto scrivendo di ritratti, il rapporto tra la letteratura e la pittura. Simmel dice che quando uno scrittore descrive un volto, non può che parlare delle emozioni che dà questo volto, mentre il pittore deve guardare al corpo. Il pittore deve mostrare il corpo come è fatto, quindi divide queste due funzioni quasi, in queste due discipline. Ecco, invece secondo me il pittore sì deve fare il corpo. Io quando faccio un ritratto devo prendere delle misure tra un occhio e l'altro, tra la distanza delle narici, del naso, però devo anche poi a un certo punto aprire la strada all'anima, far emergere la storia di questo personaggio, quindi raccontare il suo volto, ma insieme raccontare anche la sua vita.
Siamo nello studio di Tullio Pericoli a Corso Concordia a Milano, stiamo esplorando questo Museo delle Meraviglie, di uno studio di un pittore in attività, una sezione pittorica dove ci sono a confronto volti e paesaggi con qualcosa in comune che è la fusione di questa fisicità e della terra e del corpo umano appunto in opere pittoriche. E volevo qualcosa, maestro, sui materiali. Ecco, alla base lei ci ha mostrato già le punte, gli attrezzi dell'incisore, e ci sono colori di tutti i tipi, pennelli di tutti i tipi.
Sì, ci sono pastelli ad olio, e ci sono tubetti, colori ad olio, ci sono pennelli e ci sono anche delle matite. Ecco, io fondo un po' insieme un po' tutta la mia
le
varie tecniche, anche perché poi queste tecniche mi hanno molto accompagnato nella mia storia, nel mio percorso. Sono periodi in cui ho usato solo le matite, solo l'inchiostro, altri come adesso in cui soprattutto uso materiali più colori
corposi,
più materici, come
sì,
sono
più
appunto
corposi, come gli
i colori ad olio.
Sì, perché forse il grande pubblico la ricorda soprattutto per le vignette, i ritratti sulla Repubblica.
Questo
per esempio
è normale, perché se io pubblico un ritratto di Testori sul giornale lo vedono in alcune centinaia di migliaia,
certo.
Invece se lo tengo qui nello studio lo vedono in pochi.
Abbiamo citato le Marche. E lei è venuto via parecchi anni fa, più di 50 anni fa, vero?
Sì, nel 1961.
Perché lei ha una settantina d'anni.
Forse qualcuno di più anche.
Quindi è venuto a Milano giovanissimo.
Sì.
Ecco. Le Marche sono una regione d'Italia particolare, segnata da un rapporto stretto ancora oggi con la terra, proprio con quel... una necessità di lavoro,
credo,
no? Quotidiano, sì, lei
sì,
è lontano.
Secondo me il paesaggio marchigiano è un paesaggio molto disegnato dall'uomo, molto scritto, molto in cui la mano umana e quindi il segno dell'agricoltura è molto evidente. Le colline sono state quasi disegnate dall'uomo e dal lavoro dei contadini.
Io volevo chiederle, mi scusi, proprio lei come l'accompagna questa regione interiore? Cioè se la porta dietro proprio... segnata così come tuttora dal lavoro umano che lei giustamente ricordava, in una città che sembrerebbe proprio l'esatto contrario, no? Benché altrettanto disegnata dall'uomo.
Sì, la porto. In realtà me la sono trovata addosso più che portarmela, perché ho scoperto che a un certo punto, senza quasi volerlo, ce l'avevo nella testa, nella mente. Ed è successo questo con una sorta di quasi di litigio, direi un battibecco, con Livio Garzanti. Anni fa Garzanti mi chiese di dipingere in una sala della sua casa editrice di fare un grande dipinto che raccontava la storia di lui editore. E io l'ho fatto, esiste, ma durante il lavoro a un certo punto io in una zona disegnai un passaggio marchigiano. Arriva Livio Garzanti, mi dice: cosa c'entra, cos'è questo paesaggio di colline? Era un paesaggio che forse somigliava a quello lì. E dico, sì, è un paesaggio della mia terra, un pezzetto della mia terra. Ma cosa c'entra la sua terra? Qui siamo in Lombardia, io sono un editore lombardo, qui è tutta pianura. Lo so, d'accordo, però insomma io ci vorrei mettere un pezzetto della mia terra. E difesi questa mia scelta con tale accanimento del quale io proprio mi stupii. E la difesi fino alla fine, infatti è rimasto questo piccolo accenno al paesaggio marchigiano. Poi me lo sono chiesto, ma perché l'ho difeso così tanto? E perché è così importante per me? E allora da lì è nato un po' un ragionamento dentro me stesso, una mia domanda che mi sono fatto, perché era così importante. E poi l'ho scoperto, insomma, piano piano, poi ho scoperto quanto era bello, quanto mi piaceva, quanto era entrato nella mia vita, nella mia storia, e ho cominciato a portarlo man mano nel mio lavoro. Ed è comparso all'inizio, un po' come è successo in generale per la pittura, è comparso dietro le figure, agli angoli dei quadri, oppure visto dentro una finestra, e poi un po' alla volta è arrivato in primo piano e è diventato protagonista.
Questi due ritratti sul confine tra l'area pittura del suo studio e l'area grafica sono due ritratti anche qui, formato quadrato, le piace abbastanza o è
sì,
una tendenza degli ultimi anni?
È una cosa che uso quasi esclusivamente da un po' di tempo, ecco. Mi piace la forma, mi piace la misura molto anonima ma classicissima e perfetta del quadrato.
Impegnativa, no?
Impegnativa anche nell'immaginazione, perché
certo.
è poco usata in realtà, sì. Insomma tutta la storia della pittura si è esercitata su formati differenti.
Rettangolari, beh, Litto e Story per esempio tende a uscire dal lato sinistro del
quadro. Sì, quasi fosse
quadro.
Un'inquadratura che taglia, che non impagina in maniera classica.
E invece in questi due piccoli ritratti è piuttosto centrale, no? Uno è frontale,
sì.
Chi è?
Questi sono tutti e due autoritratti, ritratti di autoritratti di Rembrandt.
Sì. Frontale da una parte e dall'altra con uno sguardo
sì,
un po'
che,
di
ecco,
sguincio.
Però questo dipende dal dipinto di Rembrandt, il punto di vista non l'ho scelto io. Sì.
La verità è che per me non taglia nulla, io vedo anche il resto del corpo e poi la profezia cosciente dello sviluppo della persona, dell'anima, lui stesso dice che spesse volte un ritratto somiglierà col tempo.
No, lo dico, lo spero, lo spererei.
No, perché questo succede, è proprio da qui, è proprio studiare e intuire che cosa c'è qui dentro che fa venire quello che viene
fuori.
Questa per me è la cosa più interessante, questo entrare. Io di quell'uomo lì vedo il petto, vedo la sua anima, vedo come...
È una cosa che a me appassiona e interessa moltissimo. Anche poi lei che è un uomo di cinema, insomma, che si... A me interessano molto alcuni film dove la parte non inquadrata entra senza che sia visibile.
È come la pausa nella recitazione.
Ecco, credo, io a questo non avevo pensato, però... Io guardo molto al cinema i bordi dello schermo perché tento di immaginare che cosa sta succedendo nelle zone che non vedo.
C'è.
E quindi, ecco,
quello c'è.
Ma ci sono dei registi che riescono a metterlo più come sottofondo, come sottotono, che lasciano intuire cosa sta capitando fuori dallo schermo. E se no altri invece che inquadrano e basta.
È
ecco, a me interessa molto... Mi piacerebbe molto se io fossi regista, potessi fare un film un giorno, fare un film in cui tutto quello che non si vede entra nella scena in modi magici. Un po'
ci sono registi e non registi.
Lei ha mai pensato di fare regista?
Sì, ci ho pensato moltissimo, mi sarebbe molto piaciuto. Per un artista oggi la cosa più grande, più bella è fare regista cinematografico. Cioè, penso che sia come affrescare la Cappella Sistina oggi fare un film, perché è un mezzo che raccoglie, contiene in sé un po' tutto, le immagini, il suono, le voci,
qui
la storia.
C'è il petto qui che non ha dipinto, ma c'è il fisico di questo uomo.
Allora, devo provare a descrivere intanto. Il maestro sta estraendo dalle sue teche di tele alcuni esemplari della sua raccolta dedicata agli scrittori. È parte della raccolta 80 ritratti per 10 scrittori.
No, questi sono più vecchi. Questi sono dei ritratti che ho fatto quasi appositamente per la mostra al Museo della Rapacis di 3 anni fa circa.
Questo e qui ci sono due versioni, appunto ha detto uno più a distanza, uno più zoomato, lei ha detto, visto che ormai è stato contagiato dal cinema di Becker.
Sì, sì, questi erano tutti, avevano tutti i colori piuttosto ridotti, era una serie di una quindicina di ritratti.
Cinematografici.
Forse un po', la mia speranza forse di riuscire a fare il cinema attraverso la pittura, che è una cosa difficilissima.
Ecco. Colizzi stava dicendo che vede il resto del corpo, pur da questo dettaglio.
Guarda questi occhi, non si fermano qua, scendono dietro. Io riesco a vederci dentro, come quando guardo
tagli,
le persone.
Che per esempio l'idea di tagliare il mento è un po', e anche i capelli, ma soprattutto il mento, è un po' quello di come indicare che sotto il ritratto continua.
Certo.
Sì, sono dei ritratti potenziali, contengono anche quello che non si vede. È un po' la soglia tra il visibile e l'invisibile, tra la vita e la morte, tra i fantasmi del pensiero, le voragini dell'anima.
Mi
ha
sempre fatto impressione questa
sono questi
profetizzare.
Questi li vedo molto più rembrandtiani.
Forse, sì.
Scusate, vi interrompo un attimo per raccontare che nel frattempo ci siamo spostati per recuperare dalle teche, delle tele, questi due ritratti a Becket, ci siamo spostati nell'ultimo terzo dello studio di Tullio Pericoli, abbiamo saltato il terzo di mezzo, che è quello riservato, come ci ha spiegato lui stesso, al disegno. E adesso vi voglio lanciare una bomba, visto che vi siete così lasciati andare, con un pensiero di Paul Klee: l'arte non serve a mostrare il visibile, ma a renderlo visibile. Prego.
Beh, un po' quello che abbiamo detto fino adesso. L'arte dovrebbe essere una sorta di palestra per i nostri occhi, dovrebbe dare all'occhio una possibilità, delle possibilità maggiori di poter visivamente penetrare le cose, la forma delle cose. Quando Klee diceva questo, diceva in qualche modo rivelare la vera forma degli oggetti e delle cose, che è sempre un po' nascosta, sempre un po' sotterranea e quindi apparentemente invisibile. Il pittore ha questo incarico, il pittore deve far vedere e deve rendere gli occhi capaci di vedere. E, ecco, questo credo che sia, cioè la conoscenza che viene trasmessa da un pittore è una conoscenza che è diretta agli occhi. Noi a volte non ci rendiamo conto della potenzialità visiva che noi abbiamo, di quanta capacità abbiamo di percepire e cogliere alcuni dettagli nelle cose, nei volti, soprattutto nei volti. Ecco, il pittore deve un po' aiutarci in questo, credo.
Il pittore, come tutti gli artisti, ha un compito curioso, importantissimo, porta all'uomo quello che è nell'universale, quello che non c'era banalmente prima di dipingere questo quadro non c'era.
Sì, come non c'era per esempio...
portare sulla terra ecco, questo. Sì,
ma la grande scoperta dell'uomo, la più grande, la più emozionante credo che sia, che equivale alla scoperta della ruota, è la scoperta della linea. La linea né in natura non esiste, niente è delineato da dei segni. Quando per la prima volta un uomo ha delineato sulla superficie di una caverna la forma di un animale, io credo che abbia fatto il gesto, uno dei gesti fondamentali della storia dell'umanità, perché ha trasformato le cose in segno, le cose che vedeva in segno, cioè le ha delimitate con qualcosa che ha inventato in quel momento, che in natura non poteva trovarlo da nessuna parte, lo ha puramente inventato. Ecco, noi oggi, con l'invenzione di quest'uomo primitivo, riusciamo a dare forma al mondo attraverso il segno, la linea, i colori e tutto quello che poi la pittura ha prodotto nel corso dei secoli.
Posso aggiungere una piccola postilla? Etimologicamente, invenire vuol dire trovare, cioè l'invenzione vuol dire trovare qualcosa che esiste già nella realtà, certo. No? Allora la creazione non si aggiunge alla realtà, ma la porta ad affiorare, porta queste linee che esistono già nell'universo ad affiorare e a diventare le linee della nostra mente. Ecco. Quindi sì, io vedo sempre un processo di affioramento nelle sue composizioni, sia quelle più profonde, rembrandtiane come queste, sia quelle più grafiche che fanno pensare come delle crisalidi. Per esempio, quando vedo quei bellissimi volti verticali, un po' cavallini, no? Di Virginia Woolf, di Buzzati o di Stevenson, li vedo come delle bellissime crisalidi, soprattutto Buzzati e la Woolf, no? Che sono da una parte, come dire, inchiodate allo spillo della loro eternità. E dall'altra parte sono sempre pronte a diventare farfalle, come diceva Colizzi. Le opere continuano a trasformarsi. No?
Io chiudo la passeggiata. Grazie a Paolo Lagazzi, grazie a Pino Colizzi, al maestro Tullio Pericoli. Vorrei che ci accompagnasse nell'ultima sezione, che poi è quella di centro, dicevamo, del suo studio, della parte grafica, visto che abbiamo evocato il segno e il disegno. Però vorrei dire che in questo ultimo terzo, dove ci ha portato, dove ci ha mostrato questi due ulteriori dipinti, i protagonisti sono i libri, ci sono libri d'arte, ecco. E poi volevo arrivare qui al centro, alla zona apparentemente più di passaggio, che è quella che il maestro ha definito la zona dei disegni.
Dove disegno, dove ci sono le matite, i pastelli, gli acquarelli e tutto quello che mi serve per disegnare.
Chiudo con due curiosità sugli oggetti che fanno così da testimoni all'attività di Tullio Pericoli. C'è un barattolo di vetro, una specie di bolla di vasca per pesci, sì, sferica. Che cosa contiene? Lo dica lei.
I tubetti finiti.
E perché? Non li butta?
Non li butto, li conservo lì e mi piace vedere quel mucchio di tubetti tutti spremuti, ormai diventate soltanto un pezzo di metallo accartocciato, che mi dà così come misurare un po' il mio passato, il mio lavoro fatto.
E poi un'altra curiosità che mi riporta di nuovo nel primo terzo, nell'angolo della pittura, c'è un trapano. E vicino al trapano c'è un asciugacapelli. È incredibile la quantità di arnesi che entrano.
Te lo dico io com'è Tullio Pericoli. Eccetto delle cose che esclude perentoriamente dalla sua vita, gli piace tutto. C'è chiaro che c'è manualità, c'è tutto quello che...
Vagamente anche una bacchetta magica, però diciamo la verità.
Un po' pesante forse per dirigere.
Allora, io ringrazio infinitamente il maestro Tullio Pericoli, Pino Colizzi e Paolo Lagazzi per questa visita per me indimenticabile. Naturalmente abbiamo fotografato soltanto una minima porzione della sua attività, della sua anima, come in fedeltà a quanto avete detto poco fa che tutto ciò che conta del visibile è fuori della cornice, e rimane in un angolo. Grazie maestro.
Io ringrazio moltissimo voi e mi ha fatto molto piacere ospitarvi.
Grazie ad Adriano Vitali per la realizzazione tecnica.